a Tu per Tu, interviste e opinioni a cura di RWS.
Un saluto ai nostri amici in ascolto e un saluto anche ai nostri ospiti che abbiamo qui nei nostri studi. Uno è Claudio Coppini, che ci accompagna in queste trasmissioni, e abbiamo anche Carlo Ausino di Torino, giusto?
Sì, di Torino.
Ecco, Carlo Ausino, un giovane settantenne, ma ecco, dovreste vederlo perché effettivamente porti benissimo la tua età e ti facciamo tanti complimenti. Ma
grazie.
Ecco, diciamo, il motivo per cui sei qui con noi è perché stai seguendo in questi giorni un corso di formazione teologica. Vuoi dirci proprio semplicemente perché questa scelta di venire a passare una parte delle tue ferie? Firenze è una bella città, però c'è un caldo terribile in agosto.
Beh, devo dire che questa mia scelta coincide anche con il fatto che mi sono battezzato solo 2 mesi fa. La mia storia ha qualcosa un po' di strano, perché io ho conosciuto la verità 50 anni fa.
Quando parliamo di verità intendiamo la verità del Vangelo,
certo.
Insomma. 50 anni fa che è successo? Avevi 20 anni, giusto?
50 anni, sì, avevo 20 anni.
20 anni.
Mio padre voleva, che si era appena convertito, voleva che io studiassi da avvocato. Però io gli ho detto: papà, se faccio l'avvocato sarò un avvocato da fame, perché secondo la mia indole non mi va di, diciamo così, di difendere delle persone che hanno fatto delle cose che non dovevano fare.
Tuo padre era un avvocato?
No. Mio padre era semplicemente un calzolaio.
Però aveva il mito dell'avvocato.
Voleva delle cose belle per me, voleva farmi studiare, e quindi da quel lato lì chiaramente io lo ringrazio. Era la scelta che non mi piaceva, non mi diceva nulla, perché gli dissi: papà, io non voglio difendere chi non va difeso, per me, quindi guarda, un'altra cosa ma non quella. E mio padre, neo battezzato, ha avuto la brillante idea di mandarmi a Villa Aurora.
A Villa Aurora, dove c'è
l'istituto
teologico. Quindi voleva che tu diventassi un pastore.
Un pastore.
Non potendo essere un avvocato, un pastore. Interessante tuo babbo.
Sì, sì. Io non ero, devo dire la verità, non ero molto convinto. Conoscevo la verità, conoscevo gli avventisti, però non mi ero impegnato. Ho detto: ma vuoi vedere che magari anche frequentando Villa Aurora posso prendere la mia decisione definitiva.
Non eri battezzato ancora?
Non ero battezzato.
Almeno nella chiesa avventista, stiamo dicendo.
Sì, certo. All'epoca io avevo un grande amore, che era quello del cinema. Mi piaceva tutto quello che riguardava il cinema, soprattutto dal lato tecnico. Avevo già il mio patentino da proiezionista, così potevo lavorare guadagnando e soprattutto vedendo tutti i film gratis possibili.
Quindi tu eri di quelle persone che nessuno vedeva perché erano nascoste dietro un muro, ma proiettavi per la gente i film.
Esatto, io lo facevo già dall'età di 14 anni.
14 anni, ma viene in mente un film...
Sì, Nuovo Cinema Paradiso.
Nuovo Cinema Paradiso.
Ma infatti...
Perché... Ti sei ritrovato quando l'hai visto?
Io mi sono messo a piangere, ma non riuscivo a capire perché vedendo questo film mi commuovevo. E un amico che era con me mi fa: ma Carlo, ma questa è la tua storia. Solo in quel momento ho realizzato che tante cose, tante analogie proprio mi riguardavano. Non so, il fatto che lui andasse a prendere i fotogrammi nel cortile, le trasformasse in... Lui il bambino non le fa in diapositive, io invece questo lo facevo. E in più creavo delle serie di diapositive con quello che avevo trovato e raccontavo una storia mia.
Quindi, dove arrivava questa passione per il cinema?
Non te lo so dire. Io a 8 anni, quando mia madre... mi ha detto: cosa vuoi a Natale per regalo? Io avevo visto una di queste macchinettine così a manovella in una vetrina di giocattoli e ho detto: mamma, mi piacerebbe avere quello. Mia madre me l'ha regalato e da allora è stato...
Quindi tu hai iniziato con questa grande passione all'inizio degli anni 60, diciamo,
sì, esatto,
a interessarti al cinema.
Dov'è Riccardo, tra l'altro?
A Torino.
Perché tu sei siciliano, mi sembra.
Io sono siciliano di nascita, ma quasi per sbaglio, perché all'età di un anno ci siamo trasferiti su in Piemonte.
I tuoi genitori sono siciliani?
Sì, sì.
Ecco, questa è un'altra analogia forse con quel film,
Contornatore,
Nuovo Cinema Paradiso. Contornatore.
Sì. Per ritornare a Villa Aurora. Io ero abbastanza combattuto fra queste scelte, perché avevo dei progetti Io, per esempio, quando proiettavo in cabina, guardavo il film la prima volta, tenevo d'occhio la proiezione e tutto, ma intanto scrivevo delle storie mie, dei soggetti miei, pensando che un domani avrei potuto realizzarle. Però io dicevo, ma io non posso partire a voler fare il regista, devo prima conoscere tutto del cinema, chi sarà l'operatore che girerà per me se non sono conosciuto, eccetera.
Quindi tu già progettavi una tua carriera,
una mia carriera cinematografica. Allora, per quello che ho imparato, al di là di fare il semplice proiezionista, tutto quello che riguardava il cinema, no? Però questo è combaciato con il periodo del mio soggiorno a Firenze.
Quindi da una parte avevi un interesse per la teologia e dall'altra un grande amore per il cinema. Allora io ricordo, per chi si fosse posto in ascolto da poco, che stiamo parlando con Carlo Ausino, che lo possiamo dire è regista.
Certo.
Quindi vuol dire che il percorso è
20
andato.
20 film lo stanno a dimostrare, quindi mi sembra.
Allora, andiamo rapidamente a capire come si è sviluppato.
Si è sviluppato in questo modo. Arrivato a un certo punto mi sono un po' dovuto guardare allo specchio e chiedermi che cosa vuoi fare esattamente. Allora mi sono detto, io non me la sento di prendere in giro Dio. Proprio era insito in me, dico, fare il pastore vuol dire fare quest'altro, io non potrò mai dire agli altri come vivere, come fare, se già io non lo faccio in prima persona. Allora, dopo 2 anni ho deciso di sospendere, tra l'altro con gran dispiacere dei miei, soprattutto di mio padre. Mia madre no, perché mia madre sapeva un po' dove volevo arrivare.
Tua madre ti conosceva meglio, diciamo.
Esatto, ma è sempre così, è sempre così. Allora mi sono, diciamo, buttato così nell'ambiente cinematografico, ho seguito quasi tutte le lavorazioni che sono arrivate a Torino e mi proponevo a volte anche gratuitamente, perché per me era come andare a scuola, avevo bisogno di imparare.
Certo.
E infatti sono passato anche un po' alla storia per questo di essere forse l'artigiano più completo per quello che riguarda il cinema e Torino.
Mm-hmm. No? Più completo cosa significa? Cioè ti occupavi di tante cose?
Di tutto. Cioè io la pellicola la conoscevo come se l'avessi fabbricata io.
Quindi proprio anche fisicamente eri
fisicamente
un tecnico,
certo,
anche.
Certo, mm-hmm. Perché prima di tutto io penso che l'arte viene fuori da sé se ce l'hai. La tecnica no, la
certo,
tecnica
devi
apprenderla.
Senti, con chi hai lavorato?
Uno dei primi grandi è stato Monicelli.
Però.
Con i compagni, dove io sono stato soprannominato il volontario, perché qualsiasi cosa c'era da fare ero il primo. Mi sono presentato come comparsa, ma nell'intervallo ho fatto anche proprio una piccola parte, mentre non toccava a me lavorare, io stavo proprio insieme alla troupe, vedevo cosa facevano, vedevo come allestivano i set, eccetera, e lì ricordo che ho conosciuto appunto Peppino Rotunno, che era il premio Oscar della fotografia, tra l'altro, che mi ha visto e ha capito che io sapevo che cosa servivano certi pezzi, mi ha detto, guarda, se vuoi puoi restare con noi e imparare il mestiere. Mio padre nel frattempo si è ammalato, è diventato cieco, io non ho potuto seguire la lavorazione fino in fondo perché da Torino si sono trasferiti in Jugoslavia. Però, diciamo, tutto quello che capitava a tiro a Torino era una cosa, cioè me ne impossessavo quasi.
Senti, ti sfruttavano?
No, assolutamente.
Quindi c'era un rapporto di rispetto?
No, perché poi capivano che, cioè non guardavo gli orari, era proprio, capivano che era una passione. Mm-hmm. E questo mi è servito anche per, poi più in là, quando ho cominciato a fare dei lavori miei, a distinguere anche i tecnici che lavoravano con me.
Quindi a capire chi valeva e chi no.
Chi valeva e chi non valeva, eccetera. Mm. E sognavo di poter fare almeno delle cose mie.
Ecco, allora questo è un sogno di tanti, di fare delle cose proprie, però sono in tanti che i sogni poi li devono mettere nel cassetto. A te è successo di realizzarli, come hai fatto?
Beh, io intanto proprio ho sfruttato l'apprendistato, se così possiamo dire, perché appena c'è stato un posto libero in Rai, ho fatto un esame, e in 24 ore sono stato preso, quindi io ho lavorato per 6 anni per la Rai di Torino, come esterno non era un assunto, cioè lavoravo a cachet, potevo anche fare 4-5 servizi al giorno, mi venivano pagati così, diciamo.
E riuscivi a campare comunque?
Neanche molto bene, perché ecco. Quando ho detto a mia madre che cosa prendevo, io mi è rimasto, non è male per una settimana. Gli ho detto, no mamma, mi pagano un tot così al giorno, davvero. E quindi,
è una bella soddisfazione, sì.
Però nell'ambiente così Rai, un po' sotto certi aspetti limitato, ho scoperto che purtroppo si lavora un po' come una catena di montaggio, quindi l'arte lì proprio,
quindi la creatività
non esisteva. E io invece era quello che sognavo, che speravo, eccetera. Sono riuscito a mettere insieme un gruppo di amici, fanatici forse quanto me, non lo so se chiamarli in questo modo, però nell'arco di un anno abbiamo realizzato un film di un'ora e mezza, tutto in pellicola, attenzione, perché bisogna sempre tornare indietro nei tempi.
Sì, non il digitale.
Non il nastro, insomma, allora era una cosa da avvenire. Sono riuscito a realizzare, mi ricordo allora l'articolo diceva, con 6 milioni e 50 weekend ha realizzato un film di un'ora e mezza.
Il film si intitolava?
L'ora della pietà. Era una storia sui partigiani, ero andato a Milano, avevo affittato delle divise di tedeschi.
E cosa è successo? Cioè, c'è stata una distribuzione del film?
No, perché allora addirittura era girato in 16 mm. E io credo che forse il più bel complimento che ho avuto, prima in piemontese, mamma mia, alla fate un film parai con 6 milioni, alla vai 6 soldi, qua faria. Traduco adesso dal greco direttamente, sì. Dice, ha fatto un film, mamma mia, ha fatto un film così con 6 milioni, ma se avessi soldi cosa farebbe questo qui? E io che ero un seduto in
sala. Chi è che lo diceva questo?
Gente del pubblico, così, che non sapeva che ero io l'autore, perché la prima volta è stato proiettato così in privato, mi ricordo alla Galleria d'Arte Moderna, la GAM, che oggi viene chiamata GAM di Torino, e quindi con una serata speciale eccetera, però io sono poi diciamo mi hanno presentato alla fine della proiezione, non c'è stata un'introduzione.
Ecco, quella è stata l'occasione diciamo forse anche per farsi conoscere, giusto?
Sì, soprattutto. E a questa poi diciamo è seguita una cosa molto più professionale, sempre su storie da me scritte, io facevo l'operatore, il direttore della fotografia e nello stesso tempo i ragazzi che erano con me, che erano semplicemente dei volenterosi, no? Imparavano ognuno una parte del mestiere, non so, c'era chi faceva l'elettricista, il macchinista, qualcuno ha cominciato a farmi da assistente.
Quindi tu hai creato una vera e propria squadra che ti ha seguito nel corso degli anni?
Sì, ancora adesso praticamente io ho fatto l'ultimo film, è uscito nel 2006 e avevo un 50% della troupe di allora.
Quali sono alcuni dei film che ti piacerebbe ricordare in questo momento che tu hai realizzato nel corso di tanti anni?
Più che ricordare, nel senso, posso citare quello che mi ha reso più famoso.
Sì, certo.
Era il periodo delle famose città violente, tipo Napoli, eccetera, e io ricordo che avevo un bellissimo film che non riuscivo ad uscire e io avevo chiesto a dei produttori, a dei distributori, ma che film volete? Mi fa, ma tu dove abiti? Io ho detto, beh, a Torino. Perché non fai Torino Violente? Torino Violente è stato un boom incredibile. È stato venduto in tutto il mondo con titoli, non so, tipo in America, Double Game, e a distanza di 30 anni dalla sua uscita ci sono state riedizioni, adesso è riuscito di nuovo in DVD, andare a cercarmi su internet è il primo titolo che salta fuori, perché certo. È quello che mi ha reso più, diciamo, più noto. Ecco.
E quello per cui hai più soddisfazione?
No, assolutamente, perché l'ho fatto con la mano sinistra, cioè non tanto come lavoro, ma quanto creatività, perché ho messo insieme un tot di articoli di giornale.
Quello che gli altri volevano, insomma.
Esatto, quindi non era una cosa mia. E addirittura non ci credevo a quel film, tant'è vero che l'ho venduto prima di terminarlo completamente. Mi era costato circa 60 milioni, me ne hanno offerti il doppio e io ho detto bene, prima ancora che esca riesco già ad avere questa somma, per me era un grande successo. Non l'avessi mai fatto. Quel film ha incassato 1.800 milioni.
E a me come... Il peggiore affare della tua vita.
Il peggiore affare della mia vita. E devo dire che a me come produttore, eccetera, ne sarebbero arrivati almeno 600, a dir poco. Senza contare le vendite all'estero, eccetera. Però si dice che non bisogna piangere sul latte versato.
Sì. Thank you. Allora, io ricordo che stiamo parlando con Carlo Ausino, regista, che ha iniziato in gioventù studiando teologia e poi è finito, grazie al grande amore che ha sempre avuto, a fare il regista. Nel corso degli anni ci sono stati mai di nuovo dei momenti di contatto, no? Tra queste due antiche passioni, insomma.
Devo dire che il contatto è sempre stato abbastanza costante, grazie al fatto che ho delle sorelle che sono avventiste, insomma, la famiglia mi ha sempre abbastanza sostenuto. Io quando ho potuto o come ho potuto ho sempre seguito, diciamo così, determinate, chiamiamole regole, determinate, il pensiero è sempre stato presente. Ho avuto delle, diciamo così, delle manifestazioni di aiuto esterno, quindi, e dico solo esterno per non dire altre cose, che mi hanno un po' fatto riscoprire uno degli antichi amori, cioè quello che poi praticamente mi ha riportato, diciamo così, a divenire definitivamente avventista.
Ma nel tuo cinema?
Sì.
C'è qualche cosa, per esempio adesso sto pensando a un grande del cinema internazionale, Ingrid Bergman, no?
Sì.
Dove lì sono addirittura evidenti i simboli della propria fede, anche una fede tormentata, insomma, non è proprio tutto così.
Sì.
Ecco, nel tuo cinema era possibile innanzitutto far emergere qualche cosa?
No, guarda, so dove vuoi andare a parare. No. Non era possibile anche per una questione di scelta, almeno per quello che mi riguarda onestamente. Perché quando tu ti autoproduci, che cosa fai? Tu devi vivere di quello del tuo lavoro. Cioè, io nessuno dei miei film è stato mai prodotto da una terza persona. Una volta solo è capitato di avere una specie di socio, e da allora ho capito che è meglio sempre lavorare comunque da solo o piuttosto di non fare nulla. Io mi mettevo sempre nelle condizioni di scrivere delle storie che sul piano commerciale funzionavano. Però le mie storie e anche il mio modo di lavorare non aveva niente a che fare con lo stile, diciamo, italiano.
Quello commerciale, diciamo,
commerciale, sì. Ma no, proprio soprattutto anche per quello che riguardava le immagini. Chi guarda il mio film vede più lo stile americano, che a me è sempre piaciuto, perché io non sono d'accordo quando si dicono quella è un'americanata. Io lo trovo un complimento, gli altri pensano che, cioè, lo dicono in modo denigratorio, ma per me non lo è, perché i contenuti il più delle volte sono, diciamo così, sono assenti o lasciano a desiderare. Però è sempre confezionato bene, presentato meglio, insomma, ha una sua...
D'altra parte la Mecca del cinema, sì, ma... è negli Stati Uniti, quello non c'è alcun dubbio. Comunque i valori in qualche modo era possibile presentarli attraverso il cinema?
Cioè, ti dirò una cosa, io forse ho fatto involontariamente una testimonianza non voluta così proprio, cioè almeno non rimarcata subito, con la gente che mi stava attorno, con la gente che lavorava con me. Perché mi dicevano, sei particolare, sei così, non, ti arrabbi sì, ma non trascendi mai, non ti abbiamo mai sentito dire una parolaccia, 5 minuti dopo vieni, ti scusi perché hai alzato la voce. Cioè c'è sempre stato un ottimo contatto. Per me era inconsapevole, era quasi naturale. Pensandoci adesso retrospettivamente, devo dire che era la mia parte migliore che saltava fuori, ecco, praticamente.
Ecco Carlo, poi 2 mesi fa ti sei battezzato.
Sì.
Sei a fare un corso per laici, so che sei dovuto tornare a Torino di corsa per motivi purtroppo gravi familiari e sei riarrivato oggi stamattina per non perdere
la lezione,
la penultima lezione del corso. Che cosa è successo?
Come si chiude questo cerchio, no? Tu che sei partito, ecco, con gli studi di teologia, poi il cinema e adesso di nuovo.
Allora, io devo dire questo, ho seguito il mio sogno che non mi ha portato a nulla. No, è vero, sì. Fama, successo, ho sempre vissuto fino adesso del mio lavoro, sto continuando a vivere del mio lavoro, però mi mancava qualcosa. Cioè, c'era un vuoto esistenziale dentro di me. E questo vuoto esistenziale, che poi è stato eclatante dopo la prima del mio ultimo film, dove ho lasciato fuori più di 300 persone che non sono riuscite a entrare alla prima, quindi un successo strepitoso, eccetera, vuoi anche perché il film dichiarato era un po' una, sulla falsariga di Torino Violenta, la gente ne aveva sentito parlare, voleva rivedere, avevo anche riunito il vecchio cast, eccetera. Era un avvenimento. Io alla fine della serata ero vuoto come non so cosa. Cioè, per me non aveva nessun senso, nessun significato.
Quindi non eri più gratificato sostanzialmente dal successo?
E sono entrato in crisi, ma è una crisi profonda, perché non riuscivo a capire che cosa mi mancava. Non riuscivo a capire che cosa avevo bisogno. Io pensavo che fosse quello il mio bisogno. Invece ho scoperto che non era assolutamente quello. Allora, diciamo che ho fatto un po' una specie di retrospettiva della mia vita e ho capito che cosa mi mancava. Ero talmente deluso che devo dire che avevo anche dei cattivi pensieri per la testa. Poi però i cattivi pensieri sono andati via subito, mi sono rimesso a leggere la Bibbia, ho appiccicato su tutte le pareti della mia stanza dei versetti biblici, non sei solo, Dio è con te, eccetera. Tutte queste cose così che al mattino erano le prime cose che trovavo svegliandomi. Ho ricominciato a tornare in chiesa ed è stata una cosa anche abbastanza, diciamo così, strana, perché il mio ritorno nella chiesa, quasi in modo ufficiale, è combaciato con l'arrivo a Torino del pastore attuale, Francesco Mosca, no? Che mi ha ridato degli studi biblici. Lui all'inizio, vedendomi così, anche, non so, c'era, mi ricordo che quando sono tornato c'era una settimana di preghiera e mi ha visto sempre puntuale a tutte le riunioni di preghiera. Lui era convinto che io fossi un fratello battezzato, sì, anche sì. Perché dentro la chiesa di Torino c'è un'altra mia sorella, che è la segretaria, diciamo così, proprio della chiesa stessa. Per cui, ausino, dice, sarà battezzato. Invece lui è rimasto scioccato quando ha scoperto che io non lo ero. Però ha capito quali erano le mie intenzioni, a parte che poi mi sono dichiarato, l'ho detto. Io ho detto, voglio dare completamente una svolta alla mia vita. E diciamo che così è stato. Io ho pensato, e penso ancora, sono convinto che deve avere un significato profondo il fatto di tornare dopo 50 anni esatti a Villa Aurora. Mm-hmm. Per me è come una specie di cerchio che si chiude.
Un figlio al prodigo.
O anche un film particolare.
Sì, un film particolare dove io sono il protagonista. Una volta tanto non sono il regista, ma sono il protagonista. E per me doveva significare qualcosa e significa qualcosa. Perché se io dovessi rispondere a una domanda diretta, perché sei qui a Villa Aurora o perché sei qui a seguire questo corso, è perché io voglio diventare un operaio di Dio. Non c'è altro motivo.
Allora, ricordiamo magari per chi ci ascolta da poco che stiamo parlando di un corso di teologia nell'Istituto Teologico Avventista di Firenze.
Mi veniva una domanda a questo punto, cioè c'hai un po' raccontato, diciamo, una parte della tua vita, poi ci sarebbe la vita personale. Certo. Potrebbe accadere, o potrebbe Carlo Ausino diventare il testimone con la telecamera di questa speranza, di questo. Io tante volte mi sono chiesto: si lavora per una vita e per certe cose, certo. E poi ci si arriva a questo punto e non sappiamo perché l'abbiamo fatto. Ma può tutta questa tua esperienza in questi anni lavorare per esempio per il messaggio del Vangelo attraverso la tua capacità professionale?
L'avrei detto proprio fra qualche minuto, perché è successo questo. A un certo punto io mi rendo conto che se ho imparato un mestiere, non è così, tanto per un mestiere vale l'altro. Mi sono detto, il Signore mi ha dato dei doni, delle capacità, dei talenti. Perché non utilizzare quei talenti che ho a disposizione, appunto, della parola? Mm-hmm. E i ragazzi i ragazzi della Chiesa soprattutto, sono entusiasti di questo strumento che ti permette di...
È uno strumento di grandissima comunicazione,
molto esatto,
moderno,
adesso certo. I telefonini, tutto, insomma. Però quello che a loro manca è la mia esperienza. Certo. Allora io che cosa ho incominciato? Mettendo a disposizione di una dozzina di ragazzi tra la chiesa, diciamo, di Torino, la chiesa rumena di Torino, fra le due chiese, un corso di apprendistato. E infatti questo corso poi tra l'altro doveva essere mirato a qualcosa che gli altri soprattutto dovevano vedere e constatare. E abbiamo ideato, insieme anche con l'aiuto dei pastori, un programma televisivo che non so ancora che fine farà, perché gli iter sono lunghissimi e soprattutto con molti punti interrogativi. Però noi abbiamo realizzato a tutt'oggi, nell'arco di 4 mesi, ben 3 puntate televisive di 30 minuti l'una.
Allora, io ricordo che stiamo parlando con Carlo Ausino, regista, che in questi giorni sta seguendo però un corso di teologia. Abbiamo sentito il motivo, no? Perché ecco, un grande amore riscoperto. A volte si ha l'impressione che questo mondo, il mondo del cinema, sia un mondo difficile in cui è facile perdersi, anche perdere le proprie coordinate morali, insomma.
Sì. Ecco, c'è del vero e del falso.
E del falso.
E del falso, anche perché è un po' come cos'era la volpe che non riusciva a raggiungere l'uva e diceva ma l'uva non piace.
Ecco. Quindi diciamo che è un mondo molto competitivo, quello sì.
Sicuramente. Mm-hmm. È anche stimolante perché è competitivo, se no.
Ma si può ancora comunicare delle cose importanti nel cinema? Il cinema italiano lo riesce ancora a fare? Con gli autori forse sì.
Sì, ultimamente, io per esempio ho visto gli ultimi 2 film, cioè quelli che sono andati a Cannes, Il Divo e Gomorra. Devo dire che per esempio Gomorra mi ha abbastanza scioccato, perché noi facciamo tante storie per i campi Rom, per gli extracomunitari, eccetera. Poi abbiamo dei quartieri di Napoli che sono peggio di queste cose messe insieme. Quindi
c'è ancora questa, questa funzione di denuncia in cinema?
Sì, quasi di cinema molto, molto realista, molto, molto originale.
E abbiamo questo tipo di cinema, poi abbiamo Fellini che invece fa un tipo di cinema.
Fellini secondo me può piacere o non piacere, ecco, però indubbiamente fa delle cose importanti, o ha fatto delle cose importanti, ma io tutto sommato il film che mi è piaciuto di più è stato Il Clown. Oppure l'altro anche,
Amarcord.
Secondo me ideale. L'ho seguito anche un po' come lavorazione, ho visto tutti i set nelle città trasformate in Rimini, quindi cioè proprio la bellezza di tutte queste falsità del cinema che poi sullo schermo invece sembrano reali.
Che consiglio dà ai ragazzi adesso che segue della Chiesa, insomma, consigli, diciamo, naturalmente di tipo tecnico, ma c'è qualche consiglio forse anche non solo tecnico, tipo un po' esistenziale in rapporto a questa passione?
Dico che se vogliono raccontare delle storie, innanzitutto devono pensare che siano storie che abbiano tanto un significato, e non solo per loro. E il cinema è un modo di comunicare, quindi bisogna dare qualcosa. E quel messaggio più interessa le persone, meglio è. Quindi concentrarsi tutto in quello. Però per poter fare questo, è come, non so, chi vuole scrivere, la prima cosa che dico, impara a scrivere. Poi cosa scriverai, vedremo, insomma.
Forse un'ultima domanda.
Mi piace il forse.
Sì. Allora, regista con adesso un grande interesse per i temi della fede.
Sì.
Questi filmoni biblici, no? Che ogni tanto...
Queste mega produzioni che vengono realizzate in Tunisia dalla Lux Film.
Sì.
Con dei nomi americani, ma è la produzione italiana.
Ti convince?
No, assolutamente, perché intanto, a parte proprio il di là dei contenuti che abbiamo visto 1000 volte, eccetera, tante volte sbagliano anche proprio la scelta dei personaggi. Noi abbiamo degli archetipi, se così possiamo dire, no? Con i vecchi film hollywoodiani. I 10 comandamenti con Charlton Heston, secondo me, sono insuperabili, no? E allora non c'era né il digitale, né il computer, non c'era niente. Io non posso vedere in questo momento mi sfugge il nome, ma il protagonista di Gandhi fare Mosè giovane soprattutto, e non è una parrucca alla Caterina Caselli che me lo trasforma in un giovane di 30 anni. E quindi io trovo veramente ogni tanto proprio sembra che proprio sbagliano, e per me sbagliare la scelta di un attore, di un personaggio, è la cosa peggiore che un regista possa fare o che una produzione possa fare.
Come si spiegano questi errori?
Non te lo so dire, è una questione secondo me commerciale.
Ah, ecco, perché c'è questa persona di grande richiamo e dunque bisogna
richiamo,
prenderla.
Eccetera, fa parte poi, normalmente un pacchetto di produzione di questo genere ha sempre 3-4 paesi che hanno messo dei capitali nella produzione.
Pongono...
Allora io metto Tizio, tu metti Caio e facciamo...
Ho capito, quindi un aspetto politico anche.
Sì, esatto. Mm-hmm.
Ecco, ma vale la pena? Ecco, c'è un senso in questo tipo di cinema che cerca di far passare dei valori anche biblici, oppure tutto sommato...
Ma secondo me sbagliano proprio il messaggio, perché si rifanno a delle cose che abbiamo già visto e rivisto tante volte. È la stessa sceneggiatura vista da un'angolazione diversa, o la stessa storia vista con una sceneggiatura leggermente diversa, però non cambia molto, no? E quello che non passa, o che mi rendo conto come credente che non passa, è il messaggio che questi film dovrebbero dare. Non è solamente raccontare quella
storiella, insomma.
La storiella, perché la gente dice, ma l'abbiamo già visto, e quindi si disinteressa. E ci puoi mettere l'attore più importante di questo mondo, se non c'è la storia che ti prende, è inutile.
Cos'è, il regista che lo fa di mestiere ma non c'è il cuore dentro?
No, neanche. È la scelta, secondo me, della sceneggiatura e dei dialoghi che tu vuoi rappresentare. Cioè, io adesso, per esempio, non so, se mi rifaccio a Mel Gibson con La Tentazione, eccetera, no? Passione, scusami. Devo dire che sotto l'aspetto registico, eleografico, cioè, è un film perfetto, no? È riuscito a farmi passare materia per Gerusalemme, insomma, benissimo, scelta di luoghi, è un film attualissimo perché pur parlando di romani ci vedi gli ebrei, i palestinesi dentro, insomma, vedi tante cose attuali, però un film così ce n'è uno ogni... 200-300, insomma, no? E che voleva solo presentare in un modo diverso la passione di Cristo, e devo dire che ci è riuscito, e non solo perché l'ha presentato in aramaico, insomma, non è quello,
sì,
è il pregio di cosa ti fa sentire il film, delle vibrazioni che ti dà mentre tu lo vedi, e perché un film del genere tu sai tutto, sai quasi parola per parola e sai già che cosa accade, non hai neanche la sorpresa,
non è la trama in sé.
Non è la trama in sé, è come viene presentata e come viene realizzata.
E bisogna essere molto bravi per fare queste cose.
Per esempio, ecco, adesso unisco questo al mio sogno nel cassetto, perché io, visto che faccio questo di mestiere, mi piacerebbe poterlo continuare a fare. So che è un sogno così ad occhi aperti, che magari può realizzarsi in 4-4-8, oppure ci vorranno anche anni. Quindi non so quanto tempo avrò ancora a disposizione, ma mi piacerebbe per esempio fare un film su Paolo, che non è mai stato fatto, almeno fino adesso, a meno che fa parte dei piani della Lux Vides, ma così come lo conosciamo noi. Così con l'importanza che ha Paolo per la Chiesa.
E adesso hai citato Paolo, mi è venuto in mente il recente film su Martin Lutero, che mi ha colpito positivamente,
sì.
Insomma,
Lutero.
No? Anche Luther, sì.
E mi piacerebbe che noi avventisti riuscissimo a fare un film del genere, no. Perché in più è stato prodotto da loro.
Dalla Chiesa Luterana.
Dalla Chiesa Luterana
ha dato un contributo importante,
certo.
Perché mi aspettavo una cosa molto didascalica,
sì.
Didattica, e invece
anche didascalica era giusto.
Su Paolo, perché proprio questo personaggio? Concludiamo così questa intervista. Tra i tanti personaggi biblici, come mai proprio Paolo? Perché rispecchia in qualche modo la tua vicenda?
Paolo intanto, sotto certi aspetti, è irruente come sono irruente io sul lavoro. Chi mi conosce sa benissimo che io ho proprio due facce, quella diciamo così normale come in questo momento così e quella professionale. Io vado avanti come un treno o come un cavallo con i paraocchi, vado dritto.
Però non dici parolacce, questo
no,
l'hanno
no,
detto.
No, non ho proprio l'abitudine o l'educazione, sì, sì, insomma, ecco, perlomeno. Mamma e papà sono stati bravi da quel lato lì. E poi, perché è un personaggio poco sfruttato, cinematograficamente, anzi credo che appunto se non fa parte di questi progetti non è mai stato fatto un film su Paolo. Abbiamo sempre visto anche nei film americani Pietro, ma non abbiamo mai visto Paolo.
Bene, allora ringraziamo davvero Carlo Ausino, regista in questo momento che sta seguendo però un corso molto particolare, che è un corso di formazione che ormai è in conclusione, corso di formazione teologica per laici, e quindi questo strano connubio che però non è completamente estraneo anche a tanti lavori cinematografici, insomma, quindi davvero ti auguriamo anche successo e la possibilità di realizzare quel sogno nel cassetto di cui ci parlavi poco fa, no? A proposito dell'Apostolo Paolo. Grazie dunque, grazie anche al nostro amico Claudio e a risentirci.
Abbiamo trasmesso A Tu per Tu, interviste e opinioni a cura di RWS.